Giovani del 2000, cassetta numero 1, lato B. Musica, ancora una volta, Sanremo, tra il vecchio e il nuovo vincono Le Vallette, di Weiner Broccoli. Arriva marzo e come tutti gli anni eccoci qua, ad attendere il festival. Attese, discussioni, pronostici eccetera, tutto sembra come sempre con il baudone nazionale a farla da padrone. Ecco, tanto per cambiare, il Toto Valletta. Chi saranno le bellezze del Sanremo 2003? Saranno italiane? Pippo lascerà loro spazio? I soliti quesiti, le solite domande e a contorno il solito tam tam sui nomi dei partecipanti alla competizione canora. Quest'anno, tra l'altro, si sono vissuti momenti di tensione grazie a Vittorio Sgarbi che, con la consueta maleducazione, permettetemi il giudizio personale, ha rifilato in diretta, su Porta a Porta di Bruno Vespa, il 2 di picche a Baudo per la conduzione del dopo festival. Le motivazioni? La scelta degli ospiti. Quelli che la direzione della manifestazione aveva scelto non gli andavano bene. Bontà sua. In extremis, piena zona Cesarini, il testimone per la parte finale delle serate è stato dato a Gianfranco Magalli, che con la consueta simpatia ed esperienza è riuscito a traghettare in porto la nave. Magalli, che con la consueta... Adesso torniamo al festival vero e proprio. Ecco dal cilindro uscire i nomi delle vallette, Claudia Gerini e Serena Autieri. La sorpresa è generale, non sono modelle, non sono bellezze strabilianti, ecco la prima cosa che salta all'occhio. Poi arrivano le prime interviste, subito traspare che la scelta di Baudo si è orientata su due personaggi di notevole carisma, caratteri forti, presenza indubbia. Pippo avrà il suo da fare nel gestirle. Come sempre, quasi a far solo da contorno, ecco anche i nomi dei partecipanti alla manifestazione canora. E guarda un po', ritornano Little Tony, Bobby Solo, una coppia di ragazzini, Alex Britti, Alexia, Anna Oxa, Amedeo Minghi, addirittura Iva Zanicchi. Tutti si aspettano il solito festival, Baudo parla di belle canzoni, insomma le solite polemiche, le solite frasi, solo le vallette si distinguono dal cliché. Arriva il martedì fatidico, pronti? Via! Subito una novità, ogni big ha a disposizione un piccolo spazio, attorno ai 5 minuti, per parlare di sé. Molti cantano riproponendo vecchi successi. Il primo della serata d'apertura è Luca Barbarossa e con lui, chitarra alla mano, eccoti spuntare Serena Autieri. Notevoli i controcanti, niente male il tocco sullo strumento. Baudo gongola, la platea apprezza. Ma la Gerini? Niente paura, eccola apparire assieme a Sergio Cammariere, notevole pianista jazz napoletano, e cosa ti sforna? Un medley di Gershwin, che mette in luce l'anima jazzista di Cammariere ed una voce, quella della Gerini, appunto, che lascia tutti con un palmo di naso. Ecco il trionfo. Dietro le quinte di Pippo Baudo ha stupito tutti, scegliendo delle collaboratrici con caratteristiche ben definite, fantasiose, in certe occasioni disordinate nella gestione del palinsesto, ma sicuramente catalizzanti. Veniamo alla gara. Ebbene sì, c'era anche quella. Subito si percepisce che i favoriti sono Britti ed Alexia. I loro brani sono superiori a tutti gli altri, non c'è che dire. Finalmente, ad esempio, Alex Britti fa vedere anche all'Ariston cosa sa fare con la chitarra. La platea esplode per la sua 7000 caffè ed Alexia ancora una volta annichilisce con la sua voce. Per dire no risulta una ballata con chiare radici black e la facilità di canto che contraddistingue la cantante viene esaltata dal pezzo stesso. Il resto dei big è una cornice. Indiscutibile la simpatia e la professionalità di Little Tony e Bobby Solo, da brivido il testo della canzone di Ruggeri, Nessuno tocchi Caino, che meritatamente vince il premio della critica. Originale e strano davvero la canzone di Anna Oxa, che, a mio avviso, risalta per arrangiamento e difficoltà di canto. impalpabile la prova della Tatangelo, vincitrice delle nuove proposte dell'anno scorso, mentre ritengo al limite dell'ascoltabile le prove di Iva Zanicchi, nonostante la collaborazione eccellente di Galliano, ed Amedeo Minghi, il solito Minghi, borioso, pieno di sé, che alla fine si è classificato penultimo. Un'altra sorpresa, il terzo posto di Sergio Cammariere. Non se lo aspettava nessuno, un pezzo molto difficile, le atmosfere jazz non sono confacenti al festival, lo avranno pensato in molti, ma la giuria popolare ha dimostrato di avere gusto. E le nuove proposte? Le serate dedicate ai giovani quest'anno hanno fatto registrare i picchi d'ascolto più negativi di tutto il festival. Bisogna dire che di realmente interessante c'è solo una giovanissima interprete di 12 anni. Vince Dolce Nera con una canzone assolutamente anonima, simile a tante altre, troppo simile per destare entusiasmi. La chiusura del festival è tutta per i trionfatori. Alexia ed Alex Britti nell'ordine, e per Pippo Baudo che chiude col solito panegirico su come sia da cattivoni non comprare la musica originale, ma qualcuno ogni tanto lo vuole dire che i compact disc costano delle follie? Ma questa è un'altra storia, per ora ci limitiamo ad aspettare il prossimo Festival di Sanremo. Nel segno di Cat Stevens, di John Tracy. Mancava in italiano un contributo valido e documentato come questo di John Tracy, specie sugli anni giovanili, formativi ancor più per un enfant prodige di Cat Stevens. Ben noto artista, non v'è dubbio, seppure anche da noi l'ultima generazione faccia un po' fatica ad associare il suo nome al suo volto, da circa un quarto di secolo ormai assente dalle scene, motivi che sono peraltro sulla bocca di tutti. Merito di John Tracy, inoltre, l'aver conferito un taglio propriamente esistenziale al suo sondaggio, in cui trova spazio, come non succede spesso, l'essenziale. Profonda è la nostra gratitudine all'arte di Stevens, più saldo, se possibile, il nostro rispetto per l'uomo, per le sue scelte fondamentali, specie ora che anche il becero progressismo si strappa in coro le vesti sull'Islam, Oriana Fallaci in primis, come più recente e disonesta gallina della pseudocultura atlantica. Di madre svedese e padre greco, Steven Demetriou Georgiou nasce a Londra il 21 luglio 1948, ma è in Svezia che riceve la sua prima educazione fin da bambino, cominciando a sviluppare un chiaro interesse per i motivi e le danze tradizionali della terra d'origine paterna, cui associa severi studi nel campo della musica classica. Appena un po' più tardi, egli ha inoltre modo di sfruttare il fatto che il padre dirige un ristorante nel West End di Londra. Ciò gli permette con estrema facilità di accostare tutto quanto ribolle nel variegato magmatico mondo musicale non giovanile inglese dei primi anni 60. Prontamente inseritosi presso un liceo inglese, già nel luglio del 1964, Steven dà avvio, sul momento solo nel tempo libero, alla propria carriera di solista, con apparizioni al Black Horse, sorta di piccolo piano bar della capitale, durante le quali per la prima volta cambia il nome in Stevens. Innamorato da subito dell'opportunità di esprimersi per mezzo di testi propri, aspetto del resto assai comune a moltissimi teenagers di quel periodo, all'improvviso e senza riserve, Cat sogna anche quel successo di fama che, diversamente da molti altri, saprà, con operosa fatica, realmente raggiungere e mantenere. Bruciando arditamente le tappe, già dall'inizio del 1966, Stevens incontra uno sponsor in Mike Hurst, in realtà Mike Pickworth, che aveva fatto parte del trio pop folk degli Springfields, in precedenza abbastanza noto, specie con i due singoli Island of Dream e Say I Won't Be There, scioltosi il gruppo sul finire del 63. Arst optava per il settore della produzione, fluendo in un primo tempo nel giro delle etichette indipendenti. Con Sagacia, Stevens coglie al volo le sorprendenti qualità di chi gli si offre ora come manager e comprende che per lui si sta preparando qualcosa di speciale, decisivo per il proprio destino artistico. Da parte mia, Arst decide puntualmente di investire molto denaro nel suo fido prodigio. In una o più date, comunque per noi purtroppo imprecisate, dell'estate del 1966, lo conduce senza indugi oltre il vetro di una sala di incisione. Il risultato, sebbene ancora a livello di demo tape, porta i nomi già di I Love My Dog e Portobello Road. Nel frattempo, allo scopo di dare un'ampia risonanza alla propria modernissima tecnica di registrazione stereofonica denominata Dynamic Sound System, gli studios londinesi della Decca avviano un'ulteriore etichetta, The Ram Records, che grazie ai buoni uffici di Arst inserisce subito fra gli altri il nome di Stevens nel novero degli artisti da lanciare. Il 30 settembre di quello stesso 66, annunziato da un'ottima campagna promozionale, il primo singolo di Stevens è sul mercato. Il disco, vero e proprio tributo canino, farà capolino nei top 50 dal termine dell'ottobre successivo, rimanendo varie settimane sino a scalare il 28esimo posto nella classifica nazionale. Ma ecco, poco dopo, utilizzando due delle tre registrazioni del 1 dicembre, offre il giovane cantautore il 30 di quello stesso mese un nuovo singolo, Matthew & Son, Granny. Produzione artistica e direzione musicale rimangono le stesse, rispettivamente quelle di Mike Arst e Alan Tew. Si tratta di un successo clamoroso che dal 12 gennaio 1967 fa salire Stevens al secondo posto della classifica inglese, dietro soltanto ai Monkees con la loro I'm Believer, in Italia notissima nella versione di Caterina Caselli. Intendendo impegnarsi per un album, onde offrire, specie ai nuovi fans più arrabbiati, ampio saggio del proprio stile, il 13 gennaio del 67 Stevens avvia l'incisione di Bring Another Bottle Baby, I Have Found a Love, I See a Road e Baby Get Your Head Skewed On, aggiungendovi con la sessione del 23 gennaio When I Speak to The Flowers, The Trump, Hummingbirds e l'incantevole Lady, e ancora I'm Gonna Get Me a Gun, poi anche come singolo Come on Dance e Here Comes My Baby, le due ultime registrazioni nel 66 e tuttavia inedite. I brani testé menzionati, assieme a quelli dei singoli pubblicati l'anno avanti, vanno a comporre il primo long playing, Matthew and Son. Da subito, nell'allora speciale classifica dei 33 giri, vi sarebbe rimasto ben 16 settimane, guadagnandosi anche un'ottima 72esima posizione. Esiste una veste americana di codesto disco, priva di Portobello Road, Granny, The Tramp e Come on Dance, ma che recupera School is Out, risalente alla precedente sessione di dicembre. Databile al gennaio 67 è inoltre il primevo interesse suscitato da Stevens presso altri artisti come compositore. Innanzitutto la pop band dei Tremelos, la cui originale versione di Here Comes My Baby, pubblicata con qualche settimana di anticipo su quella di Cat nell'accennato 33 giri, balza all'istante al quarto posto della Hit Parade britannica. Sempre nel 67 di marzo esce il terzo 45 giri di Stevens, I'm Gonna Get Me a Gun, School is Out. In coincidenza con l'uscita dell'LP inglese e del nuovo singolo, Stevens Firenze viene scritturato in vista di un tour collettivo di giovani artisti da tenersi per la primavera imminente lungo l'intero Regno Unito. Nell'ambito di quelle serate promozionali si mescolerà il suo a nomi già apprezzati od oscuri, Hendrix e gli Walker Brothers fra gli altri. Tutto sommato una scelta azzeccata che di fatto ampliò enormemente la base dei più scelti ammiratori dell'emergente musicista anglo-ellenico. Sopravviene un particolare momento di grazia. Fra un impegno e l'altro, on the road, Stevens compone i brani che, meglio di altri, resteranno, quale The First Cut is the Deepest, ben 10 estati dopo portato nuovamente al successo per l'interpretazione di Rod Stewart. Ma il mondo della musica leggera è retto da esigenze anche e soprattutto commerciali. Non appena l'album Matthew & Son avviò a discendere in classifica, Steven Demetrio Gheorghiu fu richiamato dagli uomini della propria etichetta negli studios, sollecitato ad approntare nuove hits, la qual cosa a luglio prontamente avvenne, fra il 3 e il 28 di quel mese. Solo più tardi, all'inizio d'ottobre, precisamente il 5, Stevens tornò in sala di registrazione per eseguire, accanto a I Love Them All, The First Cut is the Deepest. E quasi un mese più avanti, il 3 novembre, la non meno bella, calda e intensissima Blackness of the Night, assieme ad altri due pezzi, Northern Wind e My Motorbike. Con le ulteriori Smosh Your Heart e I'm Gonna Be King Kitty, I'm Slimming e Ceylon City, le cui registrazioni tutte risalgono a date imprecisate, ma di quello stesso anno si può dire che il materiale per un nuovo album fosse ormai pronto. Kitty e Blackness of the Night vennero accoppiate sul medesimo 45 inedito nel Regno Unito, il primo di dicembre. Sfortunatamente, dopo breve apparizione nei top 50, esso disparve. Né sorte migliore il disco ebbe sul mercato di Zio Sam. Venne lanciato nei giorni di Natale il nuovo long plane, ribattezzato di The New Masters, e anch'esso non sembra trovare miglior fortuna nelle vendite. Soddisfazione non poté mancargli invece dall'essere votato a fine anno secondo un referendum indetto presso la stampa musicale specializzata, più luminosa speranza per il 1968. E precisamente nelle primissime settimane del nuovo anno Stevens fa uscire il 45 giri Lovely City, Image of Hell. Eccellente coppia di canzoni, ma sin troppo complesse per sperare di sfondare nell'ultra commerciale mercato dei singoli, tanto che in America il disco neppure guadagna una minimamente degna distribuzione. Ancor più che non la carriera, per questo lieve incidente discografico fu la salute di Stevens a subire in quel momento una svolta dipendente. Egli contrasse infatti la tubercolosi, venendo per circa un biennio del tutto accantonato dall'industria musicale. Confinato per vario tempo in un sanatorio, il nostro autore sfruttò con coraggio l'opportunità, per lui singolarmente irripetibile, di lavorare con calma a un vasto nuovo gruppo di brani, operando nel segno di una più curata classicità, se così si può dire, radicali modifiche al proprio sound. Una volta guarito, si assicura vantaggiosamente un diverso contratto con la Islands Records e registra accuratamente l'intero materiale, assai spesso autobiografico, traendone ciò che tutti possiamo apprezzare in Mona Bone Jacon del 1970. È solo l'avvio di una preziosa e duratura fase, la quale fa di Stevens uno dei più significativi cantautori mondiali del proprio tempo. I temi inusuali che egli ha sempre prediletto e la sua voce si riempiono a volta di più profondo pathos e carica immaginativa. le liriche si fanno più incisive. È il momento, in breve, del grande riconoscimento internazionale, suggellato dalla serie di dischi d'oro per T for the Tillerman, sempre 1970. Teaser of and the Firecat, con la struggente sonorità impressa ai versi di Morning Has Broken di Cristina Rossetti, Foreign and Buddha, and the Chocolate Box della colonna sonora per il film Harold and Maude di Ashby. Protratta sempre più verso il misticismo orientale, la sua musica acquisisce complessità senza vacua astrazione. Nella vita Stevens opta invece per la cittadinanza brasiliana, la quale, se da un dato gli consente di sfuggire all'esosa tassazione inglese, dall'altro gli permette di devolvere parte delle sue sostanze all'UNESCO per operare di beneficenza. Particolare valore acquisisce sempre in questa direzione la fondazione da parte sua di Hermes, istituto volto all'aiuto e all'eventuale recupero di bambini e adolescenti in grave stato di bisogno. Nonostante il suo adoperarsi per dare e fare far dare agli altri, Stevens prese a sentire come se al fondo della propria vita vi fosse un residuo insopprimibile di vacuità. Negli anni Ottanta egli ha inteso ripercorrere col giornalista Mark Palmer le ragioni che stanno alla base del proprio radicale cambiamento di prospettiva. Nella mia carriera artistica ritengo di aver fatto tutto quanto era mia intenzione di voler fare. In seguito ho cominciato a chiedermi se non vi fosse anche qualcosa di meglio. Ho preso a leggere svariati libri i quali potessero aiutare a dare un'identità alla mia fede. In questo modo egli ha trovato finalmente l'armonia lungamente cercata, adottando nel 1979 la fede islamica, cambiando il suo nome una volta ancora, e stavolta in Yusuf Islam. Nel suo nuovo aspetto, con tunica grezza e sandali, egli è oggi quasi riconoscibile rispetto al tempo in cui fu l'idolo di milioni di persone intorno al globo, e però non privo della stima di quanto hanno conosciuto lui e la profondità della sua fede. Ma ecco, Yusuf Islam prova, talvolta, rammarico per la morte di Cat Stevens? In apparenza no. Io non guardo mai indietro, ha detto, con la sensazione di aver perso qualcosa. Arte e musica non sono l'essenza della vita, sono ornamentali e le persone desiderano questi ornamenti allorché qualcosa di sostanziale si va perdendo nella loro vita. Quando sei soddisfatto per la tua vita e per la tua fede, quelle altre cose diminuiscono di importanza ed è ciò che realmente mi è accaduto. Oggi le persone sentono il bisogno di appoggiarsi a puntelli, onde dare una spinta alle loro emozioni, ai loro sentimenti, poiché frustrati dallo stile di vita moderno che li opprime. Qualsiasi cosa abbia fatto artisticamente, l'ho fatta al meglio delle mie possibilità. Diciamo che ho provato ad esserlo, onesto, allora, anche se non sempre è possibile rimanerlo nel business musicale. Ti devi infatti preoccupare di venderli i dischi. Nella sua breve nella non breve sua carriera, Stevens è stato artista scrupoloso. La sua musica ha saputo esprimere con toni spesso fragili, declinati, canzoni limpide e ricche di vena melodica, capaci di toccare profondamente il sentimento di ognuno. Con queste note abbiamo inteso riscoprire una volta di più le creazioni che hanno dato forma a un grande talento musicale, il cui nome è stato Cat Stevens. Copyright John Tracy. Comunicati. Un'associazione promettente al servizio dei minorati visivi, di Mario Lorenzini. Vorrei portare a conoscenza di tutti coloro che hanno problemi visivi dell'esistenza di un'associazione che opera a livello regionale per portare avanti in primo luogo la ricerca scientifica delle malattie oculari. Qui in Toscana, dove appunto nasce l'ATRI, Associazione Toscana Pro Retinopatici e Ipovedenti, molti già sanno di cosa parlo, sia per sentito dire o perché sono soci o simpatizzanti dell'associazione stessa. Da alcuni anni l'indirizzamento di questa alleanza è verso la salvaguardia degli ipovedenti, ma non solo, a causa di patologie come la retinite, il glaucoma e la degenerazione maculare. Esiste un sito ben costituito e ricco di utili informazioni medico-scientifiche sul quale potrete reperire informazioni costantemente aggiornate: www.atritoscana.it. Fra i vari servizi, come l'organizzazione di convegni e incontri sociali, vi è anche la possibilità di usufruire di visite specialistiche oftalmologiche presso l'ospedale di Carrara. L'ambulatorio è aperto ogni lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17. Per coloro i quali volessero raggiungere l'ambulatorio dalla stazione ferroviaria, si può prenotare il servizio di accompagnamento svolto dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio con un contributo minimo. Per informazioni più dettagliate su questo e altri servizi e altre prestazioni offerte, potete telefonare alla sede regionale posta in Codena di Carrara, Massa, via Meucci 4 bis al numero 585-77-5171. Lì potrete rivolgervi al responsabile regionale Fabio Basile nei pomeriggi del lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19. Normalità e handicap. Immagini viste da un cieco, di Michele Di Monaco. Immagini viste da un cieco che vive nel buio più totale e che molti anni prima aveva visto perfettamente. Quel cieco sono io, Michele Di Monaco. Vivo a Cologno Monzese. Racconto quello che vede un cieco con l'occhio della mente. Questo dono lo ha solo il cieco che, come me, vive nel buio più totale. Attraverso un discreto dito si possono convogliare al cervello moltissime informazioni, come il sole, la pioggia, il vento, le voci e qualsiasi altro tipo di rumore. In base alla mia esperienza, che vivo sulla mia persona, un cieco che vive nel buio totale, con una buona autonomia, volontà, grinta e crede in tutto quello che fa, gli è possibile vivere la cecità anche con serenità. Sarebbe ancora meglio se i nostri familiari e chi ci conosce continuassero a volerci bene, tuttavia il bene e la stima bisogna guadagnarseli. Oggi il cieco ha a disposizione una vasta scelta di strumenti di alta tecnologia che ci permettono di affrontare qualsiasi attività nel mondo del lavoro. Racconti e poesie. Un giudice di Simona Convenga. La finestra alta, inscritta in una nicchia lungo la superficie della quale sono disposte numerose stampe inglesi, dà luce per tutto il giorno ed essa si diffonde carezzevole, invitando alla riflessione. Dietro la scrivania, ingombra di carte e fascicoli allineati con monastico rigore, la libreria, noce scuro, tre campate raccolgono e mettono in evidenza nella profondità continua della parete i dorsi di cinque ordini di libri, uniformi e singolari, i cui colori in penombra assumono una stessa sfumata ombreggiatura, investiti di quando in quando da una lama luminosa triangolare e satura di pulviscolo atmosferico danzante. Ai tempi delle mie visite di cortesia alla famiglia, lo studio era il luogo degli uomini di casa, rispettato come un giardino chiuso, visibile di lontano dal corridoio in uno spiraglio lasciato dalla porta a due ante aperta. Dello studio avevo fino ad oggi una percezione globale, per quanto ne conoscessi tutti gli oggetti e gli arredi che, scomparso il loro padrone, appaiono fermi e sospesi. Entro nello studio e raggiungo il sofà. Cuccia, tana e culla per me che vi ho disteso sopra un bel lenzuolo bianco. Ho il mio cuscino semirigido, buono per la lettura, per il sonno e per il collo. E per coprirmi in quest'incerta fine dell'estate ho una leggera trapuntina da disegni ingenui. Prima di addormentarmi nella penombra disegnata dalla luce artificiale, la stanza e i suoi oggetti assumono un'aria diversa, più accogliente, più familiare. Mi concentro sulla scrivania, voltandomi ad osservarla meglio. Gli oggetti sono schierati in un ordine che è tale solo per l'intrinseca bellezza di ognuno di essi, come se avessero una funzione, o meglio, la funzione di rimandare all'immagine di lui. Un portapenne classico, cilindrico, anacronisticamente pieno di oggetti per scrivere dal design modernissimo. Due reggi libri a forma di sirena racchiudono i vecchi quattro codici per l'udienza. C'è un fermacarte e il sottomano. L'abat-jour a luce schermata azzurrina, il piano dello scrittoio di cuoio verde scuro come la sedia, venature profonde e calde, forma e colore fatte per accogliere e contenere un lavoro serio, attento e responsabile, la doratura semi scomparsa nei punti usurati, schienale braccioli lisciati dal tempo immemore del possesso familiare. Una poltroncina davanti alla scrivania per interlocutori probabili e formali. E un'immagine nella della memoria, rivedo le nocche delle belle mani di lui sbiancare, stringendosi attorno ai braccioli della sua sedia. All'improvviso apparire di un rumore, di una sensazione, per avere il tempo di distillarne l'emozione nel percorso dal cuore agli occhi e sembrare quello di sempre, l'approdo della ragione, l'isola di ogni mare delle infamie del mondo, contenitore dell'ansia del delitto, giudice. Aveva così seguito la strada indicata dal padre, illustre avvocato e figura di prim'ordine dell'intelligenza cittadina. Quelle poche, pochissime che diceva del padre non aveva l'arguzia ma la profondità, non l'immaginifica eloquenza ma l'avarizia delle parole. Quelle poche, pochissime che diceva avevano il potere di solcare l'animo e di non cancellarsene mai più. Lo conobbi 20 anni fa, al limitare di una sua ribellione giovanile per la quale si sarebbe iscritto piuttosto all'ISEF che seguire la medievale alternanza di giuristi e di medici della sua famiglia infranta solo da qualche figlia o nipote farmacista per adattamento sdegnoso ma aristocraticamente digerito alla velleità di un mestiere commerciale. Ci stava riuscendo, quasi, ma il meno convinto era lui stesso. Quando si lasciò accompagnare alla stazione, con la fronte corrugata in un unico sopracciglio perfetto e le labbra atteggiate ad un sorriso infame, non disse la verità neanche a me. Come non la disse mai a se stesso. Ritornò immatricolato a giurisprudenza, condannatosi libero e solo ad essere migliore del suo corso, il primo del concorso, beffardo senza parere con il decreto di nomina tra le dita e ormai votato al rigore del penitenziere, al silenzio dell'inquirente, alla solitudine vertiginosa della sentenza. Così lo persi, come non lo avevo avuto mai. Il mio primo amore squartato dal piombo di un criminale che della sua bellezza non saprà mai niente. Riflessioni e critiche per un mondo migliore di Elena Aldrighetti. Cari amici, quest'articolo ha lo scopo di informare più gente possibile sullo sfruttamento dell'Occidente nei confronti delle popolazioni del cosiddetto terzo mondo. Questo è un argomento che tutti sembrano conoscere. Molto spesso sento persone che dicono: sono cose sempre esistite, il ricco e il potente hanno sempre sfruttato, cosa ci vuoi fare? Invece, secondo me, si può fare e si deve fare. Il mondo occidentale sta andando verso l'autodistruzione e questa condizione l'ha creata con le sue stesse mani. La nostra società ormai vive sfruttando i popoli del terzo mondo, rendendoli ancora più poveri di quanto non lo siano già. Riflettiamo su tutto questo e cominciamo a far caso a ciò che acquistiamo. Non è vero che contro le multinazionali non si può far niente, l'importante è agire tutti insieme. Madre Teresa di Calcutta, quando parlava del suo impegno per i poveri, sottolineava il fatto che noi tutti siamo come delle piccole goccioline di un oceano. Separate possiamo fare poco, ma tutte insieme formiamo l'oceano. Quindi, cari amici, quando comprate qualcosa, provate a pensare a coloro che ci sono dietro, ai bambini sfruttati e agli adulti sottopagati. Cerchiamo di non essere egoisti e di pensare solo al nostro benessere. Se il mondo sta bene, staremo bene anche noi. Concludendo, vi informo che le seguenti letture sono tratte dal sito Il Commercio Equo e Solidale. https://digilander.libero.it/CEES/index.htm. Boicottaggio e globalizzazione. Il boicottaggio è un'azione straordinaria, consiste nell'interruzione organizzata temporanea dell'acquisto di uno o più prodotti e o beni per forzare le società produttrici multinazionali ad abbandonare certi comportamenti che creano ingiustizia, impoverimento ed inquinamento. L'azione di boicottaggio è possibile quando molte persone contemporaneamente scelgono di non acquistare i prodotti della multinazionale in questione. Vi sono due tipi di boicottaggio, di coscienza e strategico. Il boicottaggio di coscienza risponde unicamente al bisogno di ciascuno di fare scelte d'acquisto che corrispondono ai propri principi etici. Il boicottaggio strategico ha la finalità della vittoria e quindi viene intrapreso da gruppi organizzati affinché l'azienda subisca un calo delle vendite dal 2 al 5% circa, in quanto questa percentuale è sufficiente a condizionare i comportamenti dell'impresa. Le pagine che seguono sono tratte dalla mini guida al consumo critico e al boicottaggio. Ve le proponiamo perché crediamo che sia utile conoscere più da vicino i responsabili di gravi ingiustizie che ogni giorno si compiono in nome del profitto. Dietro marchi famosi, firme importanti, spesso si nasconde lo sfruttamento più crudele e danno dei più deboli. E questo è il vero volto della globalizzazione. Il boicottaggio è un'arma che, se si diffondesse capillarmente, potrebbe diventare estremamente incisiva nella lotta contro i potenti, ma alla base di tutto sta la conoscenza e la denuncia delle ingiustizie. Agnelli. L'IFI è la finanziaria controllata dalla famiglia Agnelli per l'82%. La Fiat è il gruppo più importante dell'IFI, presente in 66 paesi ed al 34esimo posto della classifica mondiale delle multinazionali. Oltre alla Fiat, l'IFI detiene quote di proprietà in vari settori che vanno dall'industria editoriale al settore delle scarpe, delle automobili, degli aerei, dell'abbigliamento sportivo, dei treni, delle assicurazioni, dei pneumatici, degli alberghi, delle batterie, dei supermercati, degli alimentari, dei servizi turistici, delle acque minerali, dei camion e delle armi tramite Iveco. Oltre a numerose alleanze con gruppi internazionali quali General Motors, Renault, UAE Motors, Mitsubishi, per qualificare le strategie produttive e commerciali, preme ricordare l'intesa raggiunta tra l'Unione dei concessionari italiani Fiat e McDonald's, grazie alla quale la multinazionale americana può aprire nuovi fast food all'interno delle aree delle concessionarie Fiat. Nel settore alimentare la famiglia Agnelli conta una partecipazione, 4,89%, nel gruppo Danone, che è al 288esimo posto delle multinazionali. Danone, tramite società controllate, trasgredisce il codice OMS sul latte in polvere per l'infanzia e interpellata da Greenpeace sull'utilizzo di OGM, ha manifestato un atteggiamento scarsamente sensibile al problema. Nell'ottobre del 1998, in Pakistan, presso un cantiere di Pregilo, controllata da Fiat, si è svolta una lotta sindacale finalizzata ad aumenti salariali e indennità di rischio per le mansioni pericolose. La dura reazione che ne è conseguita ha portato all'arresto e alla rottura di 6 sindacalisti. Altri 21 si sono dati alla macchia per sfuggire all'arresto. 45 attivisti sono stati licenziati. A detta della Confederazione Sindacale Pakistana, Impregilo Pakistan ha concordato il suo comportamento con la casa madre. In Brasile i dipendenti Fiat sono circa 25.000 e devono subire spesso da parte dell'azienda comportamenti antisindacali che arrivano fino al licenziamento degli attivisti e degli scioperanti. Durante lo sciopero di 15.000 lavoratori dello stabilimento di Bettim, svoltosi il 29 settembre 1999, la dirigenza ha fatto entrare in fabbrica agenti della sicurezza e della polizia militare, che hanno aggredito gli scioperanti e ferito 27 operai. La denuncia viene dai sindacati brasiliani, che lamentano il licenziamento di 32 lavoratori. Lo sciopero era stato indetto per chiedere aumenti salariali e riduzioni di orario. Bayer, multinazionale chimica e farmaceutica di origine tedesca, presente in più di 60 paesi, fattura oltre 50.000 miliardi e impiega circa 120.000 persone, dati riferiti al 1999. La Bayer produce farmaci, strumentazioni diagnostiche, gomme sintetiche, fibre tessili artificiali, prodotti chimici, pesticidi e prodotti veterinari. È attiva anche nelle biotecnologie applicate all'agricoltura. Esercita pressioni sugli organi politici e sull'opinione pubblica, disponendo di un grande potere decisionale presso le istituzioni internazionali, economiche e finanziarie. Nel marzo 2000 ha patteggiato una multa di $200.000 col Ministero del Commercio USA per aver esportato illegalmente glucosio. Il glucosio può essere impiegato per la costruzione di armi chimiche e batteriologiche. Nel 1999 in Brasile è stata avviata un'indagine attraverso la Bayer e a seguito della morte di alcuni contadini che avevano utilizzato il Bisiston, un pesticida vietato in Germania da oltre 20 anni. Bayer è citata da Greenpeace International come produttrice di pesticidi che hanno una capacità di inquinamento persistente. Fine cassetta numero 1.